presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone golose, quelle che si fermano davanti alle vetrine delle pasticcerie e che solo per un po' di ritegno non ci si appiccicano con mani e faccia, quelle che sostituirebbero qualsiasi altro piacere con un bignè alla crema, quelle per cui essere dolce non può essere la caratteristica di un essere umano, ma solo di torte e budini, quelle che hanno biscotti nel cassetto della scrivania e cioccolatini in tasca, anche d'estate, nonostante il rischio. Questo martedì 31 marzo è tutto per voi, con l'augurio che non vi riservi sorprese amare o multe salate.
Sorprese amare, multe salate, anche bistecche brucche bruciacchiate,
certo.
Un po' nere.
Sì, alla periferia di Roma.
Ma così, sai, ormai la Toscolana è quasi quartiere centrale.
Sì,
sai, qua un tempo era tutto bisteccheria.
Esatto, esatto. Buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno cara Cinzia, sai che non finisce più quella storia lì?
No, in effetti ogni giorno c'è un risvolto.
Vabbè, ma era ovvio, l'avevamo detto, dai, su. Cioè, come pensavano di poter, come dire, evitarsi
la vendita delle quote in contanti, ad esempio.
Ma sì, ma come fai ad andare da un notaio e dire che non conosci la persona con cui sei andata? L'hai incontrato per caso.
Ma è un suo socio.
No, ma davvero? Vabbè, vabbè, dai, non c'è solo questo, ci sono anche notizie interessanti oggi, notizie durissime, purtroppo, perché la guerra è una condizione ormai permanente, notizie devastanti addirittura da Israele, che si sta costruendo un, come dire, un isolamento sempre più grave, sempre più profondo dalla comunità internazionale. Adesso con la pena di morte votata in super fretta ieri, l'avevamo giusto accennata ieri.
Sì, nella rassegna stampa era al voto e adesso invece c'è.
Ma c'è anche...
Che cosa?
Ma poi c'è anche...
Chi dice no?
Ma c'è anche chi dice no, in Italia, non solo in Italia, e così, diciamo, come dire, vede cieli più trasparenti.
Sì, dove non possono passare voli che vanno in guerra, aerei che vanno in guerra.
Allora, vediamo se ho scelto quella giusta, dai, vediamo se l'ho presa.
Allora, sarebbe messicana, non proprio spagnola, però, dai.
Il cielo è sempre limpido.
Lindo, lindo.
Nella Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.
Ma sai che ci sono versioni di questa canzone di Mina, di Fabrizio De André, vabbè, ovviamente poi di Marta Gomez, di Compay Segundo, di, come dire, Carlos Rivera, tutti grandi cantanti latini, ma anche di un sacco di cantanti italiani.
È del 1882.
Ah, veramente?
Beh, sì, c'è stato tempo di farne delle cover, diciamo.
No, sì, c'è stato qualche tempo. Da dove cominciamo oggi con le letture che riscuotono sempre grandi... Tu riscuoti con queste letture un sacco di complimenti, di quelli belli, di quelli profondi.
No, non meritati, perché leggo cose altrui, cioè non è che legga
ma bisogna
robe.
Sceglierle anche le cose.
Allora, invece, allora, questa mattina parto dalla stampa perché c'è un estratto, cioè in realtà c'è... un articolo di Marina Viola che parla del suo nuovo libro, Il volo del tacchino, mio figlio autistico va a vivere.
Marina Viola, lei, la figlia di Marina, Beppe, una delle, esatto, delle tre figlie di Beppe.
Esatto, credo che siano quattro le sorelle, credo di sì. Marina però è stata quella che ho avuto anche la fortuna di conoscere.
Ah sì, sono quattro, per forza, certo.
Ho avuto la fortuna di conoscere, nella sua grandissima generosità mi ha anche ospitato a casa sua, senza conoscermi.
Negli Stati Uniti?
Negli Stati Uniti, senza conoscermi, è veramente una persona eccezionale. Va bene, insomma, ma non è per questo che leggo la sua recensione, lo faccio perché il libro è davvero, davvero molto bello e importante. Adesso cerchiamo di capire perché. C'è chi ha un figlio che tiene alla Cremonese, chi ne ha uno che mangia solo hamburger, chi ha un figlio con le lentiggini che vorrebbe tenere in casa un boa o che guarda il wrestling. Io, per esempio, ho un figlio quasi trentenne neurodivergente, autismo a basso funzionamento, una rara forma di sindrome di Down ed epilessia. Una combinazione che farebbe rabbrividire qualsiasi genitore. Eppure, dietro queste diagnosi, c'è un mondo affascinante, ricco di sorprese, di insegnamenti e di bellezza. Certo, Luca è anche un po' strano, strano e interessante. Per esempio, ha una spiccata ossessione per la musica. L'ascolta incessantemente su YouTube e Spotify. Passa da una cover improbabile all'altra. Spesso a cantare è un uomo qualunque davanti a una karaoke machine con una voce fortunatamente lontana dai palchi. Ma grazie a Luca, quei video arrivano a migliaia di visualizzazioni. La sua vera passione sono io, mi sta addosso come una patella, non sopporta quando sono al telefono, quando mi raccolgo i capelli, quando ascolto musica che non ha scelto lui. Luca ama ed è amato in modo viscerale da tutta la famiglia, da me, da suo padre, dalle sue sorelle Sofia ed Emma. Vivere con lui è impegnativo, Luca non è autonomo, non sa lavarsi, vestirsi correttamente, gestire i bisogni quotidiani, non può stare da solo, non ha senso del pericolo. Questo significa rinunce, ambizioni accantonate, tempo libero ridotto, relazioni sacrificate. Fortunatamente viviamo a Boston, negli Stati Uniti, dove, a differenza dell'Italia, esistono servizi specializzati, solidi e continuativi. Il Massachusetts ha finanziato per Luca una scuola privata specializzata in ABA, che sarebbe Applied Behavior Analysis, e anni di terapia quotidiana. Da 2 anni finanzia anche un alloggio in una casetta in campagna che divide con 3 persone con difficoltà simili alle sue e operatori attenti e preparati ad ogni evenienza. Sono risorse fondamentali, spesso assenti altrove, dove troppe famiglie restano sole. In poche parole, siamo fortunati, anche se questo, a parere mio, dovrebbe essere la norma. Luca ha vissuto con noi per 27 anni, poi è arrivata una proposta, una stanza in una casa di accoglienza. Tra paura, dubbi, sensi di colpa, ho deciso di scrivere Il volo del tacchino per raccontare quella difficile avventura, perché decidere di lasciare andare un figlio come Luca è vertiginoso. Quando sei convinto di essere indispensabile, immaginare che qualcun altro possa occuparsi di lui sembra impossibile, ma quella convinzione a volte è anche una gabbia. Ci lega, ci illude di essere insostituibili, alimenta un senso di controllo che rassicura ma limita. E poi ci sono le mille domande. Si spaventerà, sarà felice, verrà trattato bene e soprattutto siamo egoisti. Nel frattempo le sue sorelle erano diventate adulte, pronte a costruire la propria vita. Allora a loro avevamo dato strumenti, fiducia, libertà e Luca non meritava anche lui la possibilità di una vita indipendente dai genitori? Dopo 1000 sigarette fumate nel bagnetto della cucina, momenti di panico e notti insonni, abbiamo deciso di provarci. Il suo volo sarebbe stato più incerto, meno lineare, ma pur sempre un volo. Nel raccontare la mia esperienza mi sono accorta che questo non è solo un libro sull'autismo, è anche una riflessione sulla libertà mia, delle altre mamme in generale, delle donne. Una madre può permettersi un giorno di lasciare andare il suo ruolo materno e anche lei spiccare il volo, di tornare a essere se stessa? Consapevolezza e libertà sono i temi centrali. In questa storia è stato proprio Luca a indicarmi la strada giusta. Anche i sogni più improbabili possono trovare forma, specialmente se supportati e accompagnati. Alla fine, mio figlio, quello strambo, ci ha insegnato ancora una volta a osare. Shmoo si è adattato quasi subito alla sua nuova vita. Io ci ho messo mesi, lacrime e solitudine. Come sempre, è arrivato prima lui di me e mi ha preso per mano, diretto verso una vita più tranquilla. È il mio fiore all'occhiello. E questa era Marina Viola a proposito del suo libro Il volo del tacchino, mio figlio autistico va a vivere da solo per Ponte alle Grazie. Tra l'altro, per chi a Milano lo presenta mercoledì alla Feltrinelli.
Di Marina Viola ricordiamo sempre anche mio padre, è stato anche Beppe Viola, visto che l'hai citata. Salutiamo Renata, Marina, ovviamente Anna e Serena Viola, tutte figlie di Beppe Viola e Franca Moretti, che è morta nel 2022. Bah. Che bella, no? Che bei racconti che ci hanno regalato.
Sì, che bella prospettiva. Poi Marina ha sempre questa capacità di assumere una prospettiva originale, particolare.
Be walking round a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too, and I'll put my hands over your eyes but you'll peek through, and there'll be sun, sun, sun all over our bodies, and sun, sun, sun all down our necks, and there'll be sun, sun, sun all over our faces, and sun, sun, sun. So what the heck, 'cause I'll be laughing at all of your silly little jokes, and we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine, 'cause it's what we needed to have a good time. But it was fun, fun, fun when we were drinking, it was fun, fun, fun when we were drunk, and it was fun, fun, fun when we were laughing, it was fun. James Dean, and she'll say, yeah, well, I feel all pretty happy too, and I'm always pretty happy when I'm just kicking back with you, and if you love, love, love all through our bodies, and love, love, love all through our minds, and it be love, love, love all over her face, and love, love, love all over mine, and though a million all these moments are just in my head, I'll be thinking about them as I'm lying in bed, and I know that admittedly they might not even come true, but in my mind I'm having a pretty good time with you. Oh, in 5 years' time I might not know you, in 5 years' time we might not speak, oh, in 5 years' time we might not get along, in 5 years' time you might just prove. You go, there'll be love, love, love. Wherever 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 you go, there'll be love, love, love.
Noah and the Whale. Noah è la balena.
Sì, tra l'altro oggi non l'ho selezionato oggi perché sono sicura che se ne riparlerà ancora nei prossimi giorni, ma c'era un libro con un protagonista di nome Noè che ci sarebbe stato a pennello, ma invece no, a volte succede.
Ah, Noè non quello del diluvio?
Sì, no, nasce tutto da dal nome dato per sbaglio. Gli volevano dare il nome Mosè, ma si sono confusi con i personaggi biblici e l'hanno chiamato Noè. Va bene, comunque ci torneremo, sicuramente sarà recensito anche altri giorni, perché è un libro di cui si parla molto. Invece, dal manifesto prendo un libro che è un noir, che insomma, come spesso fanno i noir, ha la capacità di raccontare gli ambienti, la situazione politica, più di altre di altre forme narrative. Un'indagine sull'Appennino tra estrema destra e nuovi padroni del territorio, leggo appunto dal manifesto Mauro Trotta. Quando la realtà diventa troppo complessa, quando il cambiamento ha il sapore e il colore di una sorta di ritorno al passato, quando, per dirla con le parole che Valerio Varesi mette in bocca al suo commissario Soneri, ci troviamo in una gigantesca risacca dove tutto arretra: benessere, diritti, legalità, mentre i fascisti rialzano la testa. E quello è il momento in cui l'arte e la letteratura sono chiamate a schierarsi, a prendere posizione. Ed è proprio questo che fa Varesi con il suo ultimo romanzo, una nuova inchiesta appunto del commissario Soneri, intitolata Lago Santo per Mondadori, e ambientato come al solito tra Parma e l'Appennino. Se il noir come genere si caratterizza per il suo tentativo di scavare fin nei recessi più scuri della realtà e far emergere così il marcio della società, quest'ultima fatica di Varesi si presenta probabilmente come il suo testo più scopertamente politico. La storia è a prima vista semplice. In una località dell'Appennino a 1500 metri di altitudine, dove la neve non ha ancora fatto la sua comparsa, Lago Santo, appunto, è stato ritrovato il cadavere di un uomo. Non si sa se la morte sia dovuta a un incidente, a un suicidio oppure a un omicidio. Ben presto si scopre che si tratta di Gianrico Bonaccorsi, professore in pensione, noto esponente dell'ultradestra locale. I luoghi di montagna dove è morto sono ben conosciuti dal commissario e da sempre rappresentano per lui una sorta di oasi di pace. L'indagine, così, si svolgerà tra città e montagna, e la capacità, quasi alla Simenon di Valerio Varesi, di rendere le atmosfere dei diversi ambienti e di tratteggiare i caratteri dei vari personaggi riesce davvero a esaltarsi. E accanto all'intreccio poliziesco viene fuori con forza il profondo cambiamento che sta investendo entrambi gli scenari. Nuovi modi di vivere, nuove forme di vita, un nuovo sistema di potere caratterizzato dalla volgarità e dall'interesse personale. Così, tra vecchi mazzieri ripuliti, funzionari ipocriti e servili, irriducibili camerati dal dente avvelenato verso chi li ha messi da parte per rifarsi una verginità politica, Soneri andrà avanti con l'indagine incurante degli attacchi contro di lui provenienti dai nuovi signori del territorio. Piano piano, insomma, il quadro si compone, si chiarisce e non mancano neanche riferimenti a come si sia giunti a livello più ampio alla situazione attuale, per esempio alla strategia portata avanti da parte dell'estrema destra dell'infiltrazione all'interno delle tifoserie di calcio o alle responsabilità di chi pratica la guerra sotto traccia, mascherata da legge di mercato o da gioco finanziario, due cose che fanno migliaia di morti. Questo era la recensione di Mauro Trotta oggi sul manifesto all'ultimo romanzo di Valerio Varesi, Il Lago Santo, pubblicato da Mondadori.
I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll leave your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. But the hurt plays out all the same. And although I'm left defeated, it gets held against my name. I know you got plenty to offer, baby, but I guess I've taken quite enough. While I'm some stain there on your bedsheet, you're my diamond in the rough. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. After my cup, darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my go, and I'll be there waiting for you. You know that I'll be there waiting for you. Oh,
waiting and waiting.
Nutini.
Aspetta e aspettare, aspettare.
Ma dammi qualche caramella. Allora, le prossime caramelle, in realtà... Allora, anche questo libro l'ho trovato recensito più volte, anche nei giorni scorsi, ma aspettavo la recensione giusta e oggi mi è arrivata, anche perché era sulla lettura, l'inserto del Corriere della Sera. Quando ti piace vincere facile, le trovi lì. Però, insomma, la recensione al nuovo libro di Niccolò Ammaniti, Il Custode, sulla lettura la fa Teresa Ciabatti, che è una scrittrice che a me piace molto. Niccolò Ammaniti, Diventare adulti non è per sempre, il titolo della recensione. Il libro invece si intitola Il Custode. Cosa puoi aggiungere dopo aver scritto Ti prendo e ti porto via e Io non ho paura, per citare solo due romanzi? Che altro puoi fare dopo aver rivoluzionato la letteratura italiana e l'immaginario di almeno due generazioni? Invece, il nuovo romanzo di Niccolò Ammaniti, Il Custode, per Einaudi Stile Libero, è un'invenzione. Di nuovo, Ammaniti crea qualcosa che prima non c'era. Il Custode è la storia di Nilo, 13 anni, che vive a Triscina, in Sicilia, con la mamma Agata, titolare della rivendita Marmi Sorelle Vasciaveo, e la zia Rosi e una creatura misteriosa. Nilo non ha mai visto la creatura, di lei sente i passi su e giù nel piccolo bagno chiuso dall'esterno con tre lucchetti. quanti milioni di passi aveva fatto in tutti quegli anni. Se li avesse usati per muoversi nel mondo, dove sarebbe potuta arrivare? Fino alla Terra del Fuoco, alle steppe gelate della Mongolia, ai confini del mondo dove vivevano le arpie, Cerbero, la Sfinge, i ciclopi e i mostri come lei. La creatura è Medusa, che pietrifica chiunque la guardi. E fa ridere che la mamma quindi ha marmi, sorelle, è un'impresa di marmi. Per lavarla, Agatha, la mamma, deve indossare una benda sugli occhi, stessa benda che metterà Nilo quando, arrivato il suo giorno, dovrà entrare nel bagno e lavare Medusa. Di lei sente i serpenti, serpenti al posto dei capelli, mai la voce. Medusa non parla. Nino va a scuola, pedala sulla bicicletta, elettrica, 1000 watt, siamo a 25 anni da Io non ho paura, pedala, canta nel coro della chiesa, questa la sua vita. Mamma mi aveva avvertito, scordati gli amici, scordati i viaggi, il mondo inizia e finisce a Triscina, noi abbiamo un compito, occuparci della cosa nel bagno. Niccolò Ammaniti racconta il presente nel modo più potente e realista possibile. Il custode riduce lo spazio, Triscina, il bagno di casa, e sta parlando di mondo, guerra, sopraffazione, amore, pietà. Racconta di un mostro, Medusa, e sta parlando di natura umana, la prossimità tra bene e male, la compresenza di vita e morte. Persino il topo di marmo non è una scultura, piuttosto un topo fermato nell'istante della fuga, nel suo picco di vitalità, come l'amore. La pietrificazione dell'attimo in cui mi sono innamorato, dice Nilo, ed è un pensiero tremendamente adulto nei suoi 13 anni. Tornando a un protagonista ragazzino, come in molti romanzi precedenti, Niccolò Ammaniti aggiunge un capitolo non a una poetica, bensì a una fiducia che è anche rivendicazione contro psichiatri, pediatri, esperti. Tornando alla preadolescenza, Ammaniti ribadisce un pensiero in cui ha sempre creduto. No, non bisogna diventare adulti per forza, o meglio, diventarlo non è una virtù. Di più, il momento di passaggio, oltrepassare la porta del bagno, scendere nel fosso, non è definitivo. Questa, l'invenzione. Niccolò Ammaniti ha impaurito e consolato due, ormai tre generazioni, e altrettanto farà con quelle a venire. Ha dato ragione a tutti i mostri e le paure dell'infanzia, non perché finissero, ma perché esistessero, nel buio, nel silenzio, nel fosso, nella cantina, nel bagno. Questa era la recensione di Teresa Ciabatti oggi sulla lettura del Corriere della Sera. Il romanzo è Il custode di Niccolò Ammaniti per Einaudi Stile Libero.
E sai cos'è questa? L'hai citata?
La Medusa?
È Madame Medusa. Questo è un pezzone incredibile perché fa parte del primo disco che chiarisce chi sono gli Ubiforti. Perché il disco era il modulo, l'UB40, il modulo di richiesta, guarda, è bellissimo, è proprio stampato il modulo di richiesta del sussidio di disoccupazione, perché l'UB40 era quello, era il modulo di richiesta.
Lo sapevo.
Guardate, se digitate UB40 Madame Medusa lo vedete nell'immagine, è bellissimo. Dura soltanto 15 minuti questo pezzo.
E noi ne abbiamo uno, per cui...
ignorance, hate and greed and lies, through the smoke of sacrifice, watch her figure rise, cringing in a shadow, seek the podium, basking in a radiance, men of blood and gold.
Chiedono se è arrivato Vito.
Vito Uo. In effetti potrebbe essere in una delle sue lunghe compilation.
E allora guarda, visto che si sta posizionando, ti svelo un segreto su quell'uomo lì. Lo vedi che balla un po'?
Beh, sì,
sai,
certo,
che l'uomo lì aveva i dreadlocks.
E ne ho sentito parlare dei dread di Omar Caniello. Non sappiamo invece nulla dei capelli di Emanuele Valenti.
Beh, sicuramente prima. Leonino, una testa Leonino.
Leonino, sì. Lasciamo la linea a loro, a Marcaniello e Emanuele Valenti, perché sono le 6.30 ed è arrivata l'ora della prima edizione del giornale radio. Ne torniamo tra poco.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows?
Per quello che mi è dato percepire in questi primi giorni così di ora legale, ancora un po' di spaesamento, mi sembra che oggi ci sia un po' di vento e che la temperatura sia un po' scesa.
Beh, c'è un vento freschino, qualcosa porta via, c'è una luna spettacolare,
vero,
però che cielo limpido.
E luce.
Chissà se questa luna ha ispirato la nostra
Camilla Galli. Ti domandi se sia lì a ululare sulle
no,
colline.
No, ha ispirato parole auliche di previsioni.
No, no, cioè. Vediamo. Buongiorno Camilla.
Buongiorno a tutti.
Che cosa ci dobbiamo aspettare per oggi, Camilla?
Allora, oggi abbiamo ancora correnti dai settori settentrionali, quindi sarà ancora ventilato, con favonio che arriverà anche a tratti fino in pianura. Le temperature massime sono in leggera diminuzione, soprattutto poi anche le minime in serata, quando il vento tenderà a diminuire. Abbiamo comunque una giornata ben soleggiata, con massime comprese tra i 12 e i 16 gradi. Le temperature minime si sono abbassate soprattutto nelle zone che sono riparate dal vento.
Ah, quindi è semplicemente una percezione quella delle temperature più basse, un po' perché è notte, un po' perché c'è vento.
Va bene. No, è vero.
È vero.
I posti dove non arriva il favonio si sono abbassati. Sì.
A noi il favonio piace.
Tutto giusto.
Grazie mille Camilla Galli per così avere anche un po' corroborato le mie percezioni. La ringrazio.
Ecco.
Buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata a tutti.
Ma allora salutiamola questa luna che si sta pian piano assottigliando, no? Magari la vedono ancora, perché che ore sono? Sono le 6.35, magari è lì bassa che se ne sta andando.
Luminosa.
E la luna bussò alle porte del buio. Fammi entrare, lui rispose di no. E la luna bussò dove c'era il silenzio. Dopo aver pianto un po' per un altro
Siamo entrati in loop, in un ritmo in levare.
Adesso non riesco più a uscirne.
Non se ne esce più, lo sai.
Adesso scegli tu, dai.
Andiamo avanti a fare così col testino.
Io vado avanti tutta la mattina
tutta
adesso,
la mattina.
Te lo dico. Quando piglia la reggae mania.
E allora la reggae mania ci accompagna anche nella lettura delle vicende del nostro povero paese, del governo in particolare. L'articolo di Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano di oggi, che si occupa appunto del possibili rimpasti, voti anticipati, eccetera. Meloni e alleati frenano sulle elezioni anticipate, sul rimpasto turismo a Fratelli d'Italia e Salvini chiede il Viminale. Nella sede del governo è un via vai di auto che entrano ed escono. Si vede pure il senatore PD Graziano Del Rio. Ma il clima non è quello della smobilitazione prima del voto. Ieri gli alleati che la premier ha incontrato a cena venerdì hanno frenato sull'ipotesi del voto anticipato, anche perché a escludere le elezioni a ottobre è soprattutto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che potrebbe garantire elezioni a giugno, ma più difficilmente a ottobre, con due guerre ancora in corso e una legge di bilancio da scrivere. La Lega non vuole il ministero dei fallimenti, così lo ha chiamato, cioè quello delle imprese del Made in Italy di Adolfo Urso. Fonti vicine a Salvini ribadiscono totale fiducia nei confronti di Meloni, senza richieste di voto o di rimpasto. Anzi, si andrà al voto addirittura nell'ottobre 2027 e non tra un anno, ha detto Salvini. Nel caso in cui gli alleati volessero aprire una riflessione più ampia rispetto al solo ministero del turismo, la priorità della Lega è la sicurezza. Cioè il Ministero dell'Interno, oggi guidato da Piantedosi in quota Lega.
Legge elettorale si parte, l'opposizione protesta, i vice premier dicono niente voto. Insomma, questa è la lettura di Repubblica, Meloni tra rimpasto, riforme e inchieste. Ma continuiamo a vedere la Lega di Salvini, perché ci sono un po' di anche idee diverse su che cosa succede. Intanto Serena Riformato su Repubblica ci dà l'idea proprio di un partito con un solo capo, guardare fuori, guardare avanti, il diktat consegnato dal vice premier Salvini ai suoi colonnelli. Luca Zaia non prende nemmeno la parola, non si sfiora nemmeno nel dibattito l'ipotesi rilanciata dal governatore Fontana di promuovere l'ex presidente del Veneto a referente del Nord. Persino l'idea appunto che sia il successore di Santanchè non è centrale per loro, non c'è alcuna ambizione di mettersi in fila, ma l'avete capito, insomma, per il Ministero delle Cause Perse, cosiddetto. Il partito si concentra su una cosa sola: manifestazione 18 aprile in Piazza Duomo con i patrioti europei, l'ennesima. Ospiti il sovranista olandese Geert Wilders, Jordan Bardella, il delfino di Marine Le Pen, e in forse Viktor Orban. Dipende se le vince o le perde le elezioni il 12 aprile. E intanto in Forza Italia il vertice Berlusconi italiani viene, Berlusconi figlia, viene slittato l'incontro tra la presidente di Fininvest e c'è una raccolta di firme contro Barelli, l'altro capogruppo che diversamente da Gasparri non si è dimesso. Insomma, c'è un repulisti.
Però, stando alla stampa, Antonio Tajani resterà alla guida di Forza Italia, se non altro perché non c'è una alternativa, nonostante lo strappo che si è consumato con la famiglia Berlusconi, ma con delle correzioni di rotta. Il leader dovrà rilanciare dei temi davvero liberali e smetterla di usare energie per organizzare il congresso del partito in modo da blindarsi. Oggi sulla stampa ci sono le parole di Roberto Chiuto, che è governatore della Calabria e anche vice segretario di Forza Italia, che chiede anche lui: Forza Italia sia più liberale, facciamo entrare aria nuova, pensiamo meno alle tessere. E dice Tajani: non è in discussione, ma ora si cambi. Trovo naturale che i figli di Berlusconi siano interessati al futuro del partito a cui il padre era legato. Dobbiamo innovare per recuperare persone che vengono da mondi diversi, esterni al nostro. E questa era Forza Italia. Invece, per quanto riguarda il resto del governo, c'è il tema dei bonus agli industriali. Incentivi, governo diviso, caccia le coperture,
cioè, diciamo,
era degli industriali.
Diciamo che invece di discutere dei loro problemi politici, qui hanno dei problemi un po' più concreti, quelli di governo.
Sì, perché c'erano appunto gli incentivi alla transizione 5.0 che poi sono saltati, cioè è stato deciso che se ne davano soltanto il 35% di quei fondi. Scrive Luca Monticelli: Confindustria continua il pressing nei confronti della politica, tanto che da Lecce al Veneto fino all'Alto Adriatico le associazioni locali invocano una mobilitazione per fare sentire con forza le proprie ragioni. All'interno del centrodestra la tensione è sempre più alta. C'è chi dentro Fratelli d'Italia vede addirittura un disegno di Giorgetti per mettere in difficoltà Urso e portare al suo posto al Mimit Luca Zaia. Ma c'è anche chi, come Ilenia Lucaselli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Bilancio alla Camera, difende Giorgetti. Non si tratta di un patto tradito, è un intervento correttivo assolutamente necessario in questo momento. Le imprese hanno avuto tante altre norme come l'IRES premiale e il superamento dell'IRAP. E poi invece ci sono le parole di questi cosiddetti esodati 5.0, cioè gli industriali che sono rimasti fuori dai fondi che erano stati loro promessi. Ci stanno prendendo in giro e incrinato il rapporto di fiducia con la politica, da Cuneo fino a Treviso, delusione e timori tra gli imprenditori perché saltano gli investimenti.
Eh sì, sarà un po' il tema della, come dire, di questi giorni, se trovano o non trovano la risoluzione di questo conflitto, oltre a quello che si apre all'interno del Parlamento, insomma, forse quello è più urgente.
Cacciate la grana.
E sai di chi parliamo tra poco?
Di chi?
Del centro-sinistra, il campo largo. Le primarie.
Primario o programma? Programma o primarie?
Programma e primarie.
Mi piacciono gli Idols perché pestano proprio come dei fabbri. Ed è un martellamento anche quello che ci aspetta da qui, non si sa fino a quando.
Sì, su... bisognerà un po' capire un martellamento dove, però...
Da Fazziano, dici?
Vediamo. Vabbè, comunque... Non parte benissimo.
No, vabbè, ci sono... I quotidiani continuano comunque a mettere di fronte, anche nelle foto, uno contro l'altro, Elly Schlein e Giuseppe Conte, 5 Stelle contro PD. Conte veste i panni da premier e spinge Schlein alle primarie, scrive il Corriere della Sera. Ora il PD teme la trappola, la Dem non vuole fare passi indietro e punta a prendere tempo sui gazebo. Anche sulla Stampa, una poltrona addirittura per tre per la Stampa. La corsa alle primarie del centro-sinistra, in campo la segretaria PD e il leader dei 5 Stelle con l'incognita Papa straniero tra punti di forza e debolezza. Ci sono appunto queste, la pagina è tripartita. Da una parte Elly Schlein, la leader costretta a combattere anche all'interno del PD, è una sconfitta, segnerebbe il partito. Giuseppe Conte, il centometrista a caccia di consensi tra il popolo Dem, abile a fiutare i cambiamenti per primo, e poi senza foto ma con una sagoma misteriosa, il federatore. Tornerebbe in gara se la sfida tra i duellanti diventasse incerta, ma non sarebbe come con l'Ulivo di Probe. Cioè praticamente... Qua è Flavia Perina sulla Stampa che parla di questo papa straniero come terza ipotesi del rebus progressista, assai praticata fino a poco fa quando l'imbattibilità di Giorgia Meloni sembrava assodata e candidarsi contro di lei non pareva un buon affare né a Elly Schlein né a Giuseppe Conte. Ma adesso il tema dell'esterno di vaglia che tiene insieme le cose sembra tramontata. E i nomi che si fanno sono quelli di, insomma, tanti outsider nominati in questi giorni: Gaetano Manfredi, Franco Gabrielli, Silvia Salis, Roberto Gualtieri, persino Ernesto Maria Ruffini.
Ma guarda, ma secondo me anche Cinzia Poli potrebbe...
Sì, mettiamoci.
Mettiamoci Cinzia Poli. Allora, sul Fatto Quotidiano, Conte, due punti, la costituente per trovare nuove idee e altri voti per i gazebo, giovedì la riunione del team dei 5 Stelle, l'ex premier vuole chiudere tutto entro giugno, è avanti nei sondaggi per la guida della coalizione. E poi i pezzi, diciamo, un po' da giornali di partito che sostengono, o meglio giornali di movimento se preferite, che sostengono l'idea. Fino a ieri i democratici erano tutti a favore delle primarie, adesso dicono basta logorarci e così via. Ma Wanda Marra sul Fatto Quotidiano ci dice chi potrebbe essere il federatore, usa la stessa parola che usa la Flavia Perina, evidentemente sta girando. Ed è questo, il federatore del programma, il padre nobile, abbastanza rassicurante da far slittare le primarie più in là, mettendo Conte e Schlein attorno a un tavolo, è uno che ne ha passate abbastanza da non poter essere respinto. Rosy Bindi ci prova di nuovo a fare la madrina del campo progressista e dice di avere una carta coperta. Un uomo, suspense, lei non lo dice, ma ha in mente Pierluigi Bersani.
Eccolo!
Ti piace lo smacchiatore di giaguari?
Sì,
ma
la bocca nel corridoio.
Ma c'è un altro che vuole fare il federatore.
Un po' un'ideuzza ce l'ho, chi potrebbe essere.
Destra sotto botta, occasione d'oro per noi, primarie, subito le regole, parla l'ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi.
Eccolo.
A pagina 11 di Repubblica, l'annuncio di una nuova formazione riformista che includerà i moderati del centro-sinistra. La premier ha perso l'aura di invincibilità, la leader che doveva farsi ascoltare da Trump ha fatto fatica a farsi sentire da Santanché. Dobbiamo insistere sulle tre S, le questioni su cui Meloni sta perdendo la faccia: stipendi bassi, sanità e sicurezza. Possiamo impedire il loro bis ed eleggere un capo dello Stato che fino al 2036 garantisca gli equilibri istituzionali. E poi l'annuncio appunto di un contenitore nuovo, elettorale, unitario, con più Europa, socialisti e amministratori locali, per prendere tra il 5 e il 10% e pesare sulla coalizione.
Ecco, forse allora dovremmo leggere con attenzione il monito di Nadia Urbinati oggi in prima pagina su Domani. Attenzione a non passare dalla gioia al requiem tra referendum e primarie. Non è sempre vero che purché si vinca ogni mezzo possa andare bene. Vincere è solo l'inizio e se non è ben congegnato, pensato e ottenuto, il vincere può fare del Te Deum un preludio al requiem. La Costituzione ha vinto e hanno vinto coloro che l'hanno difesa col voto e con l'impegno nella campagna referendaria: cittadini, associazioni, mondo del lavoro e partiti politici. Ora i difensori hanno di fronte un'altra battaglia, quella per riconquistare la maggioranza in Parlamento e governare, l'uscita dal deserto e, prevedibilmente, da ogni parte giungono consigli ai leader dei partiti di opposizione e soprattutto la richiesta di indicare subito chi sarà il leader della coalizione. Il mondo dei media è il regista di questo show che alimenta l'adrenalina gladiatoria, procura affari agli editori e al contempo svia la discussione. Una trappola che rischia di riallontanare i cittadini dalle urne. Il voto è potere e su una scheda elettorale i cittadini trascrivono ciò che lamentano, contestano e desiderano e cambiano il corso delle cose, ma non hanno la pretesa di fare tutto da sé, hanno la pretesa di essere visti, ascoltati e rappresentati e mobilitati da chi si è impegnato ad alzare la bandiera del no. Ascoltare non basta, bisogna tradurre con intelligenza politica ciò che si ascolta. Ascoltare non equivale a imbonire. L'Italia è ferma al palo e declassata a un governo di incapaci che ha avuto la fortuna di insediarsi in un momento opportuno. In 3 anni e mezzo questo governo non ha creato nulla, stimolato nulla, progettato nulla. Ha eroso le risorse per la scuola e la sanità pubblica, foraggiando il settore privato, ha impegnato il paese a investire in armi italo-statunitensi, sottraendo già da ora risorse ai servizi pubblici, alla ricerca e all'innovazione, lasciando i giovani nell'umiliante condizione di passare da un lavoro precario all'altro. Questa è la materia da portare in superficie e da rappresentare. Per fare questo le primarie non sono il mezzo giusto. È vero che non ci sono più i partiti organizzati in grado di svolgere questo lavoro e che occorre ricorrere ad altri mezzi per conferire identità a un'alleanza. Ma se si vuole davvero dare voce ai cittadini che dimostrano di voler votare meglio sarebbe tappezzare il paese con annunci di assemblee aperte che raccolgano idee e attivino la partecipazione. Dal sistema elettorale dipenderà se sarà necessaria l'indicazione di un leader dell'alleanza, ma se ciò sarà dovrebbe venire dopo, non prima. E questa era Nadia Urbinati.
E lo sai cosa di strano, meravigliosamente succede, come spesso accade? Che tutte queste persone che hanno una grande passione per la politica, la vivono, la fanno e sono professionisti di questa cosa, ogni tanto dovrebbero appunto guardare e ascoltare anche altri metodi. Allora, ti leggo questa cosa, siamo a pagina 8 del manifesto. Cosa ha appena detto Nadia Urbinati? No, aprite, mille
assemblee. Apritevi, assemblee.
Okay. Assemblea no kings, la politica dal basso non si fermerà, confronto a più voci dopo il successo del corteo di sabato scorso, una piattaforma plurale senza leader prova a organizzarsi. Il 14 giugno c'è una manifestazione a Bruxelles con i sindacati europei contro il riarmo, perché il tema è molto delicato, perché molta parte dei sindacati europei sono a favore del riarmo, perché ovviamente lo vedono come una difesa dei posti di lavoro, e quindi i No Kings cominciano, come dire, un loro percorso di movimento, di confronti, di assemblee e così via. Segnaliamo anche che su diversi quotidiani, ma pochi, ovviamente c'è sulla destra come sberleffo, non come, diciamo, non come notizia, Meloni tra gli smantellatori d'Europa, dello Stato di diritto, nel disastro generale di un'Europa che non mette più al primo posto lo Stato di diritto, l'Italia è un caso a parte. Nel settimo rapporto, la rete Liberties, che riunisce 40 ONG di tutta Europa, distingue gli stagnatori, cioè i paesi senza progressi significativi nei diritti come Belgio, Danimarca, Francia, Malta, Svezia, Germania, e quelli che sono gli smantellatori, in vergognosa compagnia di Bulgaria, Croazia, Ungheria e Slovacchia. Chi c'è?
O no?
Noi.
Ah, ecco.
Gli smantellatori del diritto. Insomma, qualcosa da discutere avremmo, no? Con chi ha votato no.
Sì, direi proprio di sì. Cosa facciamo? Passiamo alla linea?
6:58 per
forza. Quindi quello dobbiamo fare, non è che abbiamo molte alternative. Sono le 6:58, è il momento di passare la linea alle notizie principali del giornale radio. Noi torniamo tra poco e mettiamo in fila e in ordine le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Rieccoci alle 7.03 di martedì 31 marzo. Le aperture dei quotidiani sono tutte, direi, con varie declinazioni sul conflitto in Iran. Il Sole 24 Ore apre con petrolio, rally con le minacce di Trump, l'energia infiamma l'inflazione tedesca, il barile è sopra i $115, poi frena. Germania, balzo del costo della vita, più 2,7%. C'è poi la fotonotizia dalla Corea del Sud all'Egitto contro il caro carburanti, scatta l'austerity globale. E nella fotonotizia, appunto, ci sono degli indiani in fila a Mumbai per riempire le bombole di gas.
Negoziate o vi cancello, il virgolettato con cui apre il Corriere della Sera sono le parole di Trump: colpiremo l'energia, l'acqua e l'isola di Karg. L'Iran, due punti, trattare, non ci fidiamo di voi.
Il Foglio, gli stivali nel pantano, che è un modo per tradurre boots on the ground. In Iran sarebbe terribile non finire il lavoro. Intervista a Eyal Hulata, ex Mossad.
Il lavoro sono l'uccisione ovviamente di migliaia di persone.
Certo.
Va bene, Federico Fubini a pagina 6 del Corriere. Cominciamo a vedere questa questione del petrolio e dell'isola di Karg. Senza fare troppe domande, per anni Dubai ha offerto servizi bancari all'industria del petrolio iraniano e agli oligarchi russi sanzionati in Europa. Questo è divertente, l'approccio di Fubini, perché ci spiega come i paesi del Golfo siano stati un paradiso fiscale, no? un posto dove come dire, proprio quei capitali che oggi vogliono essere bloccati circolavano liberamente. L'Emirato ha trovato la sua vocazione come capitale finanziaria e oggi ovviamente non può tornare indietro, ed è per questo che le banche, nonostante adesso sia la Cina il vero hub finanziario scelto dalla gran parte degli esportatori di petrolio e di altre materie più affidabile, appare certo che dall'inizio dei bombardamenti l'Iran stia sfruttando anche più di prima i canali tradizionali. Secondo le stime, il regime esporta almeno 2 milioni di barili al giorno, e anche se Trump attaccasse l'isola di Karg, lui dice di essere convinto di poter sconfiggere il regime prendendone il possesso e distruggendola, perché taglierebbe le entrate di Teheran. La realtà però è molto più sfumata, e quindi l'Iran ha ancora, diciamo, resilienza anche su questo punto.
Sì, gli effetti si fanno sentire a livello internazionale. Leggo da Sole 24 Ore: nuove misure di austerity in Indonesia, Corea ed Egitto. Jakarta taglia i pasti gratis ai bambini, e in Egitto negozi e ristoranti chiusi alle 21. In Indonesia la distribuzione di pasti gratuiti a 82,9 milioni di bambini e donne incinta o in fase di allattamento continuerà per 6 giorni alla settimana solo nelle regioni del paese con i tassi di malnutrizione più elevati. Nel resto dell'arcipelago, così da risparmiare $2,3 miliardi, il cibo gratuito sarà distribuito solo 5 giorni su 7. Poi in Corea del Sud e in Giappone limitazioni alla circolazione delle vetture. Il governo di Seoul ha già contingentato l'impiego delle auto private dei dipendenti pubblici e presto potrebbe fare altrettanto con chi lavora nel settore privato. In Giappone ieri addirittura ha dovuto intervenire la premier Sanae Takaichi per rassicurare la popolazione circa la disponibilità di materiali sanitari di uso comune, come cateteri e siringhe, tutti prodotti realizzati mediante la lavorazione della nafta e, nel caso del Giappone, importati massicciamente dalla Cina. Benché secondo le stime di JP Morgan l'80% del petrolio che passa attraverso lo stretto di Hormuz sia diretto in Asia, gli effetti della crisi si stanno riverberando anche in Egitto. Il Cairo ha appena varato misure eccezionali che impongono la chiusura alle 21 di negozi, bar e ristoranti, con l'esclusione di siti turistici vitali per i flussi di valuta forte e alcune deroghe, insomma, su settori e giorni specifici.
Come si collegano le guerre in questa, appunto, terza guerra mondiale a pezzi? Ce lo spiega Davide Maria De Luca da Kiev su Domani. Una tregua negli attacchi energetici sarebbe una boccata, Zelensky è pronto alla tregua di Pasqua, questo è il titolo, perché sarebbe una boccata d'ossigeno, scrive Davide Maria De Luca, visto che le distruzioni causate dagli attacchi russi questo inverno, i prezzi del carburante sono saliti anche a causa del conflitto in Medio Oriente, quindi è difficile anche utilizzare i generatori. Il ministero della difesa dell'Ucraina però ha sottoscritto intanto degli accordi con Arabia Saudita e Qatar, e dovrebbe firmarne un terzo con gli Emirati Arabi Uniti nei prossimi giorni, accordi decennali che prevedono la produzione di droni intercettori in fabbriche create anche in Ucraina, con gli investimenti del Golfo e della conoscenza dei tecnici ucraini, ormai massimi esperti di droni militari. Negli ultimi giorni Zelensky ha confermato che 200 esperti ucraini sono già al lavoro nei paesi del Golfo e ha incontrato un gruppo di loro in Arabia Saudita. In risposta al dispiegamento di questi militari ucraini nel Golfo, il membro della difesa del Parlamento iraniano, Ibrahim Azizi, ha detto che l'Ucraina è diventato un bersaglio legittimo dei missili iraniani. Vedi come si saldano le guerre molto rapidamente, perché far la guerra è rapido.
Sì, la guerra mondiale a pezzi, piano piano, si unisce come un puzzle. Il giorno, scontro tra Spagna e USA e Trump ultimatum all'Iran. Madrid vieta i suoi cieli ai jet americani. La NATO blocca un missile in Turchia, in Libano l'UNIFIL è nel mirino, il tycoon dice a Teheran accordo o salta l'isola del petrolio, sia la messa di Pasqua nel Santo Sepolcro. La fotonotizia è dedicata a Bruce Springsteen sulle strade di Minneapolis, l'America del boss sfida Donald, perché Bruce Springsteen questa sera sarà in concerto proprio lì a Minneapolis.
Margarida Robles, la ministra della difesa spagnola, le sue parole sono riportate dal manifesto, ha detto questo: fin dall'inizio della guerra è stato chiarito all'esercito, alle forze statunitensi, che non autorizziamo l'uso delle basi né ovviamente l'uso dello spazio aereo spagnolo per azioni legate alla guerra in Iran. Ci sono tutta una serie di eccezioni, la Casa Bianca ha risposto, ma non abbiamo bisogno del vostro aiuto. Come vedete, con i bulli, quando si risponde per le rime, poi non succede niente di male. L'unica democrazia, il titolo però in prima pagina del manifesto: Israele introduce la pena di morte per i palestinesi, voluta dall'ultradestra di Ben-Gvir, sostenuta da Netanyahu, l'impiccagione e nessuna possibilità d'appello. L'ultima conferma di un apartheid conclamato, inutile le flebili e tardive proteste delle cancellerie europee. E poi ci segnala con Michele Giorgio che oltre al cappio israeliano, sia la pena di morte, tra l'altro Ben-Gvir lo riprendono, non so se la foto è vera, con un piccolo cappio sulla giacca, come se fosse, sapete,
una spilletta
col cappio, speriamo che non so se è vera, comunque sia, fondi record per la guerra permanente di Netanyahu, ci racconta come il bilancio della difesa arriverà a 45,4 miliardi di dollari, una cifra mai enorme, compresi anche poi i soldi per gli insediamenti coloniali e per la diaspora. Insomma, il governo dell'ultradestra di Netanyahu non solo tira dritto, ma minaccia di continuare la guerra finché potrà.
Avvenire apre su Israele, ma riprende, diciamo, la vicenda del cardinale Pizzaballa, custode di Terra Santa, e il custode di Terra Santa Francesco Ielpo, che erano stati bloccati all'ingresso della Basilica del Santo Sepolcro, e titola: intesa a Gerusalemme per salvare la Pasqua, celebrazioni ristrette al Santo Sepolcro e trasmesse in TV.
Il Messaggero: scudo per lo shock energetico, la guerra in Medio Oriente, l'escalation di Trump, le mosse del G7, insomma, tentativi di dire che qualcuno fa qualcosa.
La Stampa: imprese, il gelo del tesoro, vertice tra Meloni e Giorgetti, timori sulla tenuta economica, la Premier chiude il rimpasto e c'è una frenata sul voto anticipato. Insomma, la frizione tra gli industriali e il governo è dovuto alla mancata erogazione degli incentivi per la transizione 5.0, incentivi governo diviso, caccia alle coperture, l'ira degli industriali, gli esodati 5.0 dicono: ci stanno prendendo in giro, e si è incrinato il rapporto di fiducia con la politica.
E veniamo alla seconda notizia, diciamo, più forte dei quotidiani. Viene, diciamo, due aperture: Domani è il Fatto Quotidiano, domani Del Mastro, scandalo senza fine, i soldi dei Senese nella sua società. Il Fatto Quotidiano: il locale di Del Mastro riciclava per i Senese. Oltre alla sua socia Miriam Carroccia, è indicato anche il padre condannato per fittizia intestazione di beni. I tre piemontesi di FDI lasciano anche loro la società. Beh, alla buon'ora.
Su questo apre Repubblica: IPM, riciclati i soldi del clan nel ristorante di Del Mastro. Nelle pagine interne, nel ristorante reinvestiti fondi illeciti del clan Senese, e l'antimafia convoca anche l'ex sottosegretario di Fratelli di Italia. C'è un terremoto in Piemonte, insomma, per tutto il gruppo biellese che era socio di Del Mastro. Torniamo forse su Avvenire, che nella prima pagina aveva anche una notizia: oltre al 17enne pronto a fare strage a scuola, c'era un altro 13enne, quello oltre a quello che ha accoltellato la professoressa di francese a Trescore Balneario, un altro 13enne ha salvato la prof accoltellata. Solo il coraggio immenso di un altro mio alunno, anche lui 13enne, che mi ha difeso rischiando la sua stessa vita, ha impedito il peggio. Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata da un alunno mercoledì scorso a Trescore Balneario, parla nuovamente dal letto di ospedale per raccontare a tutti che in questa brutta storia c'è anche un protagonista positivo. Tra l'altro è stata dimessa dall'ospedale, per fortuna. E c'è anche il tema della lotteria. Sempre su Avvenire, facciamo in tempo. Sì, ragazzi attenti, il banco vince sempre, l'azzardo avanza tra giro di affari e offerta, nuova lotteria da 216 estrazioni al giorno. La raccolta sale da 157 a 165 miliardi in Italia nel 2025. Pochi giorni fa è un lancio di questo Fai 3, Fai 4 che a regime prevederà una giocata ogni 5 minuti. Protestano le associazioni, invece di calare le iniziative crescono, però in cassi record c'è un aumento del 15% in 2 anni. È un influencer ex campione di memoria, appunto, da questo allarme ragazzi attenti il banco vince sempre, Andrea Musil ha dimostrato nei suoi video che il sistema dal vivo e online è a dir poco opaco.
Sì, potremmo chiamarla quasi droga di stato questa cosa qua, lo sai.
Sì. Vabbè. Però alle 7.15 è il momento di passare la linea alla prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, questa mattina a cura di Luca Parena, noi torniamo invece dopo il giornale radio.